Testo tratto dal libro L'Evangelo come mi è stato rivelato di Maria Valtorta, edito dal Centro Editoriale Valtortiano. Capitolo 348. Mannaen riferisce su Erode Antipa e da Cafarnao va con Gesù a Nazaret. Svelate le trasfigurazioni della Vergine. Quando pongono piede sulla spiaggetta di Cafarnao, sono accolti dal gridio dei bambini che emulano le rondini indaffarate alla costruzione dei nidi novelli, tanto scorrono veloci, garrendo con le loro vocette dalla spiaggia alle case, ilari della semplice gioia dei fanciulli, per i quali è spettacolo meraviglioso e magico oggetto un pesciolino trovato morto sulla riva o un sassetto che l'onda ha levigato e che per il suo colore sembra una pietra preziosa, o il fiore scoperto fra due sassi, o lo scarabeo cangiante catturato a volo. Tutti prodigi da far vedere alle mamme perché prendano parte alla gioia del loro figliolino. Ma ora queste rondinelle umane hanno visto Gesù e tutti i loro voli convergono verso di lui che sta per porre piede sulla spiaggetta. Ed è una tepida valanga viva di carni fanciulle. È una catena soave di manine e tenerelle. È un amore di cuori infantili, quello che si abbatte su Gesù, che ne è stretto, legato, riscaldato, come da un dolce fuoco. Io, un bacio, a me, anche io. Gesù, ti voglio bene, non andare più via per tanto. Venivo tutti i giorni qui a vedere se venivi. Io andavo alla tua casa. Tieni, questo fiore era per la mamma, ma te lo do. Ancora un bacio a me, bello forte. Quello di prima non mi ha toccato perché Giaele mi ha spinto indietro. E le vocette continuano mentre Gesù tenta camminare fra quella rete di tenerezze. «Ma lasciatelo un poco stare, via, basta!» gridano discepoli e apostoli, cercando di allentare la stretta. Ma sì, sembrano liane munite di ventose, di qui vengono staccate, di là si appiccicano. «Lasciate, lasciate fare, con pazienza arriveremo», dice sorridendo Gesù, e fa passi inverosimilmente piccoli per poter procedere senza calpestare piedini nudi. Ma quello che lo libera dall'amorosa stretta è il sopraggiungere di Mannaen con altri discepoli, tra i quali i pastori che erano in Giudea. «La pace a te, maestro!» tuona l'imponente Mannaen nel suo splendido abito, senza più ori alla fronte e alle dita, ma con una magnifica spada al fianco che suscita l'ammirazione venerabonda dei bambini, i quali davanti a questo magnifico cavaliere vestito di porpora e con una così stupenda arma al fianco si scansano intimoriti. E così Gesù può abbracciarlo e abbracciare Elia, Levi, Mattia, Giuseppe, Giovanni, Simeone e non so quanti altri. «Come mai sei qui? E come hai saputo che ero sbarcato?» «Saputo? lo si è saputo dai gridi dei bambini. Hanno trapassato i muri come frecce di gioia. Ma qui sono venuto pensando che è prossimo il tuo viaggio in Giudea e che certo vi prenderanno parte le donne. Ho voluto esserci anche io per proteggerti, Signore, se non è troppa superbia il pensarlo. Vi è molta effervescenza in Israele contro di te. Dolorosa cosa a dirsi, ma tu non la ignori. Parlando così, raggiungono la casa e vi entrano. Mannen continua il suo discorso dopo che il padrone di casa e la moglie hanno venerato il maestro. Ormai l'effervescenza e l'interessamento su di te ha pervaso ogni luogo, scuotendo e richiamando l'attenzione anche dei più ottusi e distratti da cose molto diverse da ciò che tu sei. Le notizie di ciò che tu operi sono penetrate persino dentro alle sozze muraglie di Macheronte o nei lussuriosi rifugi di Erode, siano essi il palazzo di Tiberiade o i castelli di Erodiade, o la splendida reggia degli Asmonei presso il Sisto. Superano come ondate di luce e di potenza le barriere di tenebre e di bassezza. Abbattono i cumuli del peccato messi a fare da trincea e da riparo ai sozzi amori della corte e ai truci delitti. Saettano come strali di fuoco, scrivendo parole ben più gravi di quelle del convito di Baldassarre sulle licenziosi pareti delle alcove e delle sale del trono e dei banchetti. Urlano il tuo nome e la tua potenza, la tua natura e la tua missione. E Erode ne trema di paura. Ed Erodiade si convelle nei letti, paurosa che tu sia il re vendicatore che le leverà ricchezze e immunità, seppur anche non la vita, gettandola in balia delle turbe che faranno vendetta dei suoi molti delitti. Si trema a corte, e per te. Si trema di paura umana e di paura sovrumana. Da quando la testa di Giovanni è caduta mozzata, sembra che un fuoco arda le viscere dei suoi uccisori. Non hanno più neppure la loro misera pace di prima, pace da porci sazi di crapule, e trovano silenzio ai rimproveri della coscienza nell'ubriachezza o nella copula. Non c'è più nulla che li pacifichi. Sono perseguitati e si odiano dopo ogni ora di amore, sazi l'uno dell'altra, incolpandosi l'un l'altro di aver commesso il delitto che turba e ha passato la misura. Mentre Salome, come presa da un demonio e scossa da un erotismo che degraderebbe una schiava delle macine. La reggia è fetente più di una cloaca. Erode mi ha interrogato più volte su te ed io ogni volta ho risposto: per me è il Messia, il re d'Israele, dell'unica stirpe regale, quella di Davide. È il figlio dell'uomo detto dai profeti, è il verbo di Dio, colui che, per essere il Cristo, l'unto di Dio, ha il diritto di regnare su ogni vivente. Ed Erode sbianca di paura, sentendo in te il vendicatore. E respinge la paura l'urlo della coscienza che il rimorso sbrana dicendo, poiché i cortigiani per confortarlo dicono che tu sei Giovanni, falsamente creduto morto, e con ciò lo fanno basire più che mai di orrore, oppure Elia o qualche altro profeta dei tempi passati, dicendo: no, non può essere Giovanni, quello io l'ho fatto decapitare e la sua testa la Erodiade in sicura custodia, e non può essere uno dei profeti, non si rivive una volta morti. Ma non può essere neppure il Cristo. Chi lo dice? Chi lo dice che lo è? Chi osa dirmi che egli è il re dell'unica stirpe regale? Io sono il re, io e non altri. Il Messia è stato ucciso da Erode il Grande. In un mare di sangue è stato affogato, appena nato. Sgozzato è stato come un agnellino e aveva pochi mesi. Lo senti come piange? Suo belato mi grida sempre dentro alla testa insieme al ruggito di Giovanni: non ti è lecito, non mi è lecito, sì, tutto mi è lecito, perché io sono il re. Qua, vino e donne, se Erodiade si rifiuta ai miei amplessi, che danzi Salome per svegliare il mio senso spaurito dai tuoi paurosi racconti. E si ubriaca fra le mime della corte, mentre nelle sue stanze ulula la femmina folle, le sue bestemmie al martire e le sue minacce a te. E nelle sue, Salome, conosce cosa è essere nata dal peccato di due libidinosi e aver aderito ad un delitto, ottenendolo con l'abbandono del corpo alle smanie lubriche di un sozzo. Ma poi torna in sé Erode e vuole sapere di te e vorrebbe vederti, e per questo favorisce le mie venute a te nella speranza che io ti porti a lui, cosa che non farò mai, per non portare la tua santità in un antro di fiere immonde. E vorrebbe averti Erodiade per colpirti, e lo grida col suo stilo fra le mani. E vorrebbe averti Salome, che ti ha visto a tua insaputa a Tiberiade lo scorso Etamim, e che insania di te. Questa è la reggia, maestro. Ma io vi resto perché sorveglio così le intenzioni su te. Io te ne sono grato e l'Altissimo te ne benedice. È anche questo servire l'Eterno nei suoi decreti. L'ho pensato e per questo sono venuto. Mannen, io ti prego di una cosa, poiché sei venuto. Non con me, ma con le donne scendi verso Gerusalemme. Io vado con questi per via ignota e non potranno farmi del male. Ma esse sono donne indifese e chi le accompagna è di animo mite e ammaestrato ad offrire la guancia a chi già l'ha percosso. La tua presenza sarà protezione sicura, un sacrificio, comprendo, ma staremo insieme in Giudea. Non negarmelo, amico. Signore, ogni tuo desiderio è legge per il tuo servo. Sono al servizio della madre tua e delle condiscepole da questo momento fino a quando tu vorrai. Grazie. Anche questa tua obbedienza sarà scritta in cielo. Ora dedichiamo l'attesa delle barche per tutti, curando i malati che mi attendono. E Gesù scende nell'orto, dove sono barelle o infermi, e li sana rapidamente, mentre accoglie l'ossequio di Gairo e degli amici, pochi, di Cafarnao. Le donne, intanto, e sono Porfirea e Salome, più l'anziana moglie di Bartolomeo e quella meno anziana di Filippo con le figlie giovinette, si occupano delle vivande per la numerosa turba di discepoli che saranno sfamati con le corbe di pesce che Bezzaida e Cafarnao hanno offerto. E un gran sventrare di ventri argentati, ancora palpitanti, un gran sciacquare di pesci nei catini, un grande sfrigolio degli stessi sulle graticole avviene in cucina, mentre Marziam, con altri discepoli, alimenta fuochi e porta brocche d'acqua in aiuto delle donne. Il pasto è presto pronto e presto consumato. Ed essendo ormai reclutate le barche per il trasporto di tanti, non resta che imbarcarsi per Magdala su un lago d'incanto, tanto è sereno, angelico, nel castone smeraldino delle rive. I giardini e la casa di Maria di Magdala si aprono ospitali nel meriggio solare ad accogliere il Maestro e i suoi discepoli, e tutta Magdala si riversa a salutare il Rabbi che va verso Gerusalemme. E le fresche pendici dei colli Galilei sentono la marcia solerte e lieta della turba fedele, seguita da un comodo carro dove sono Giovanna con Porfirea, Salome, le mogli di Bartolomeo e Filippo e le due giovinette figlie di quest'ultimo, più i ridenti Maria e Mattia, irriconoscibili nell'aspetto da quello che erano 5 mesi addietro. Marziam marcia bravamente con gli adulti, anzi, per volere di Gesù, è proprio nel gruppo apostolico fra Pietro e Giovanni e non perde parola di quanto dice Gesù. Il sole splende in un cielo purissimo e folate tiepide portano odore di bosco, di mentucce, di viole, dei primi mughetti, dei rosai sempre più fioriti e, sovrano su tutti, quell'odore fresco, lievemente amarognolo, dei fiori delle piante da frutto che da ogni dove spargono neve di petali sulle zolle erbose. Tutti ne hanno fra i capelli mentre procedono in un continuo cinguettio di uccelli, tra canti di seduzione e trepidi richiami da folto a folto, tra i maschi audaci e le femmine pudiche, mentre le pecore brucano, pinguidi di maternità, e i primi agnellini urtano il musetto rosato nella tonda mammella per aumentare la secrezione del latte, oppure caroleggiano sui prati d'erba tenerella come bambini felici. Come viene presto Nazareth dopo Cana, dove Susanna si unisce alle altre donne, portando seco i prodotti della sua terra in ceste e vasi e un intero tralcio di rose rosse, tutte in bocci, prossimi a schiudersi, da offrirsi a Maria, dice. Io pure, vedi, dice Giovanna, scoprendo una specie di cassa dove sono adagiate rose e rose fra muschi umidi, le prime e le più belle. Sembra un nulla per lei, tanto cara. Vedo che ogni donna ha portato derrate per il viaggio pasquale e con le derrate chi questo fiore, chi quella pianta per l'orto di Maria. E Porfirea si scusa di non aver portato che un vaso di canfora, splendido nelle minute foglioline glauche che sprigionano il loro aroma solo a sfiorarle. Maria la desiderava questa pianta balsamica, dice, e tutte la elogiano per la bellezza rigogliosa dell'arboscello. Oh, l'ho vegliato tutto l'inverno, tenendolo al riparo dal gelo e dalla grandine nella mia stanza. Marziam mi aiutava a portarlo al sole ogni mattina e a ritirarlo ogni sera. E quel caro fanciullo, se non ci fosse stata la barca e ora il carro, se lo sarebbe caricato sulle spalle per portarlo a Maria, facendo cortesia a lei e a me, dice l'umile donna, e si rinfranca sempre più per la bontà di Giovanna e che non sta in sé dalla gioia di essere in viaggio per Gerusalemme e col maestro, il suo uomo e il suo Marziam. Non ci sei mai stata? Finché visse mio padre ogni anno, ma poi la madre non vi andò più. I fratelli mi ci avrebbero portata, ma facevo comodo alla madre e non mi lasciava andare. Dopo ho sposato Simone e non sono stata più molto bene in salute. Simone avrebbe dovuto stare molto in viaggio e si annoiava. Rimanevo perciò a casa ad attenderlo. Il Signore vedeva il mio desiderio ed era come facessi il sacrificio nel tempio, dice la mite donna. E Giovanna, che là vicina, le mette la mano sulle splendide trecce dicendole «cara». E in quell'aggettivo c'è tanto amore, tanta comprensione e tanto significato. Ecco Nazareth, ecco la casa di Maria d'Alfeo, che è già fra le braccia dei figli e con le mani gocciolanti e rosse del bucato che sta facendo, se li carezza e poi corre, asciugandosele nel grembiule grossolano, ad abbracciare Gesù. Ed ecco la casa di Alfeo di Sara, immediatamente precedente quella di Maria, e Alfeo che ordina al nipotino più grande di correre ad avvertire Maria, intanto sgamba a passi da gigante verso Gesù, con una bracciata di nipotini fra le braccia, e lo saluta insieme a quella nidiata stretta fra le braccia come un mazzo di fiori offerto a Gesù. Ed ecco Maria farsi sulla porta, nel sole, nel suo abito da casa di un chiaro azzurro un poco stinto, l'oro dei capelli splendente e vaporoso sulla fronte verginale e massiccio nel pesante nodo delle trecce sulla nuca, e cadere sul petto del figlio che la bacia con tutto il suo amore. Gli altri si fermano prudenti per lasciarli liberi del primo incontro, ma ella subito si stacca e volge il viso inattaccabile all'età, ora tutto roseo per la sorpresa e luminoso di sorriso, e saluta con la sua voce d'angelo. La pace a voi, servi del Signore e discepoli del Figlio mio, Pace a voi, sorelle nel Signore, e con le discepole scese dal carro, scambia un bacio fraterno. Oh, Marziam, ora non potrò più tenerti fra le braccia, sei un uomo ormai. Ma vieni dalla mamma di tutti i buoni, che un bacio te lo darò ancora. Caro, Dio ti benedica e ti faccia crescere nelle sue vie, robusto, come cresce il tuo corpo giovinetto, e più ancora. Figlio mio, dovremo portarla a suo nonno. Sarà felice di vederlo così, dice poi, volgendosi a Gesù. E poi abbraccia Giacomo e Giuda d'Alfeo e dà loro la notizia che certo essi amano. Quest'anno Simone viene con me come discepolo del maestro, me lo ha detto. E uno per uno saluta i più noti, i più influenti, avendo per ognuno una parola di grazia. Mannaen viene condotto a lei da Gesù e presentato come sua scorta nel viaggio verso Gerusalemme. Tu non vieni con noi, figlio? Madre, ho altri luoghi da evangelizzare. Ci vedremo a Betania. La tua volontà sia fatta ora e sempre. Grazie, Mannaen. Tu, angelo umano, i nostri custodi, angeli del cielo, e noi saremo sicure come fossimo nel santo dei santi. E offre la sua manina a Mannaen, in segno di amicizia. E il cavaliere, cresciuto nel fasto, si inginocchia per baciare la mano gentile che si offre a lui. Intanto sono stati scaricati i fiori e quanto deve restare a Nazareth. Poi il carro va al suo destino in qualche scuderia della città. La piccola casa pare un roseto per le rose sparse ogni dove dalle discepole. Ma la pianta di porfirea posata sulla tavola raccoglie la più viva ammirazione di Maria, che la fa portare in luogo a Concio, secondo le indicazioni della moglie di Pietro. Non possono certo entrare tutti nella minuscola casa, nell'orto, che non è una tenuta né un podere, ma che sembra salire verso il cielo sereno, farsi aereo, tante sono le nuvole dei fiori sulle piante del brolo. E Giuda d'Alfeo, sorridendo, chiede a Maria: Hai colto anche oggi il tuo ramo per la tua anfora? Senza dubbio, Giuda. E quando siete venuti lo contemplavo. E risognavi, mamma, il tuo mistero lontano, dice Gesù, abbracciandola col braccio sinistro e attirandosela contro il cuore. Maria alza il viso imporporato e sospira: Sì, figlio mio, e risognavo il primo palpito del tuo cuore in me. Gesù dice: Restino le discepole, gli apostoli, Marziam, i discepoli pastori, il sacerdote Giovanni, Stefano, Erma e Mannaen, gli altri si spargano in cerca di alloggio. Molti possono stare in casa mia, urla dalla soglia sulla quale è bloccato Simone d'Alfeo. Sono loro condiscepolo e li reclamo. Oh, fratello, vieni avanti, che ti possa baciare, dice espansivo Gesù, mentre Alfeo di Sara e Ismaele e Aser, i due discepoli ex asinai di Nazareth, a loro volta dicono: a casa nostra, venite, venite! I discepoli non prescelti se ne vanno e può essere chiusa la porta, per essere riaperta però subito dopo per la venuta di Maria d'Alfeo, che non può stare lontana anche se si sciupa il suo bucato. Sono quasi 40 persone e perciò si spargono nell'orto tiepido e quieto finché sono distribuiti i cibi che ognuno trova con sapori celesti, tanto è felice di consumarli nella casa del Signore, distribuiti da Maria. Torna Simone, che ha sistemato i discepoli, e dice: non mi hai chiamato come gli altri, ma io ti sono fratello e ci sto lo stesso. Bene, vieni, Simone. Vi ho voluti qui per farvi conoscere Maria. Molti di voi conoscete la madre Maria, alcuni la sposa Maria, ma nessuno conosce la Vergine Maria. Io ve la voglio fare conoscere in questo giardino in fiore, nel quale il vostro cuore viene col desiderio nelle lontananze forzate e come ad un riposo nelle fatiche dell'apostolato. Io ho ascoltato parlare voi, apostoli, discepoli e parenti, ed ho sentito le vostre impressioni, i vostri ricordi, le vostre asserzioni sulla madre mia. Io vi trasfigurerò tutto questo, molto ammirativo, ma ancora molto umano, in un soprannaturale conoscere. Perché mia madre, prima di me, va trasfigurata agli occhi dei più meritevoli per mostrarla quale essa è. Voi vedete una donna. Una donna che per la sua santità vi pare diversa dalle altre, ma che in realtà vedete come un'anima fasciata dalla carne, come quella di tutte le sue sorelle di sesso. Ma io ora vi voglio scoprire l'anima di mia madre, la sua vera ed eterna bellezza. Vieni qui, madre mia. Non arrossire, non ritrarti intimidita, colomba soave di Dio. Tuo figlio è la parola di Dio e può parlare di te e del tuo mistero, dei tuoi misteri, o sublime mistero di Dio. Sediamoci qui, in quest'ombra leggera di alberi in fiore, presso la casa, presso la tua stanza santa. Così. Alziamo questa tenda ondeggiante e ne escano onde di santità e di paradiso da questa stanza verginale a saturare di te tutti noi. Sì, io pure. Che io mi profumi di te. Vergine perfetta, per poter sopportare i fetori del mondo, per poter vedere candore, avendo saturata la pupilla del tuo candore. Qui, Marziam, Giovanni, Stefano e voi discepole, bene di fronte alla porta aperta sulla dimora casta, della casta fra tutte le donne, e dietro voi, amici miei, e qui al mio fianco tu, diletta madre mia. Vi ho detto poc'anzi l'eterna bellezza dell'anima di mia madre. Sono la parola e perciò so usare della parola senza errore. Ho detto eterna, non immortale. E non senza scopo l'ho detto. Immortale è chi essendo nato non muore più. Così l'anima dei giusti è immortale in cielo, l'anima dei peccatori è immortale nell'inferno, perché l'anima, creata che sia, non muore più che alla grazia, ma l'anima ha vita. Esiste dal momento che Dio la pensa. È il pensiero di Dio che la crea. L'anima di mia madre è da sempre pensata da Dio, perciò è eterna nella sua bellezza, nella quale Dio ha riversato ogni perfezione per averne delizia e conforto. È detto nel libro del nostro avo Salomone che ti antevide e perciò profeta tuo può essere detto: Dio mi possedette all'inizio delle sue opere, fin dal principio avanti la creazione. Ab eterno io fui stabilita, al principio, prima che fosse fatta la terra. Non erano ancora gli abissi ed io ero concepita. Non ancora le sorgenti delle acque sgorgavano, non ancora le montagne erano fermate sulla loro grave mole, ed io già ero. Prima delle colline io ero partorita. Egli non aveva ancora fatto la terra, i fiumi, né i cardini del mondo, ed io già ero. Quando preparava i cieli e il cielo, io ero presente. Quando con legge inviolabile chiuse sotto la volta l'abisso, quando rese stabile in alto la volta celeste e vi sospese le fonti delle acque, quando fissò al mare i suoi confini e dette legge alle acque di non passare il loro termine, quando gettava i fondamenti della terra, io ero con lui a ordinare tutte le cose. Sempre nella gioia io scherzavo dinanzi a lui, continuamente. Scherzavo nell'universo. Sì, o madre di cui Dio, l'immenso, il sublime, il vergine, l'increato, era gravido e ti portava come il suo dolcissimo pondo, giubilando di sentirti agitarti in lui, dandogli i sorrisi dei quali fece il creato. Tu, che a dolore partorì per darti al mondo, anima soavissima, nata dal Vergine per essere la Vergine, perfezione del creato, luce del paradiso, consiglio di Dio, che guardandoti poté perdonare la colpa, perché tu sola, da te sola, sai amare come tutta l'umanità messa insieme non sa amare. In te il perdono di Dio, in te il medicamento di Dio, tu carezza dell'Eterno sulla ferita dall'uomo fatta a Dio. In te la salute del mondo, madre dell'amore incarnato e del concesso redentore. L'anima della madre mia, fuso nell'amore col padre, io ti guardavo dentro di me, o anima della madre mia. Il tuo splendore, la tua preghiera, l'idea di essere da te portato, mi consolavano in eterno del mio destino di dolore e di esperienze disumane di ciò che è il mondo corrotto per il Dio perfettissimo. Grazie, o madre. Io sono venuto già saturo delle tue consolazioni. Io sono sceso sentendo te sola, il tuo profumo, il tuo canto, il tuo amore. Gioia, gioia mia. Ma udite, voi che ora sapete che una sola è la donna della quale non è macchia, una sola la creatura che non costa ferita al Redentore, udite la seconda trasfigurazione di Maria, l'eletta di Dio. Era un sereno pomeriggio di Adar ed erano in fiore gli alberi nell'orto silenzioso. E Maria, sposa Giuseppe, aveva colto un ramo di albero in fiore per sostituirlo all'altro che era nella sua stanzetta. Da poco era venuta a Nazareth Maria, presa dal tempio, per ornare una casa di santi. E con l'anima tripartita fra il tempio, la casa e il cielo, ella guardava il ramo in fiore, pensando che, con uno simile, sbocciato insolitamente, un ramo reciso in questo brolo, nel colmo dell'inverno, e fiorito siccome per primavera davanti all'arca del Signore, forse lo aveva scaldato il sole e Dio, raggiante sulla sua gloria, Dio le aveva significato la sua volontà. E pensava ancora che nel giorno delle nozze Giuseppe le aveva portato altri fiori, ma mai simili al primo che portava scritto sui petali leggeri «Ti voglio unita a Giuseppe». Tante cose pensava e pensando salì a Dio. Le mani erano solerti fra la rocca e il fuso e filavano un filo più sottile d'uno dei capelli del suo capo giovinetto. L'anima tesseva un tappeto d'amore, andando solerte come spola sul telaio dalla terra al cielo, dai bisogni della casa, dello sposo, a quelli dell'anima di Dio. Cantava e pregava, e il tappeto si formava sul mistico telaio, si srotolava dalla terra al cielo, saliva a sperdersi lassù. Formato di che? Dai fili sottili, perfetti, forti delle sue virtù, dal filo volante della spola che ella credeva sua, mentre era di Dio. La spola della volontà di Dio, sulla quale era avvolta la volontà della piccola, grande Vergine di Israele, la sconosciuta al mondo, la conosciuta da Dio, la sua volontà avvolta, fatta una con la volontà del Signore. E il tappeto si infiorava di fiori d'amore, di purezza, di palme di pace, di palme di gloria, di mammole, di gelsomini. Ogni virtù fioriva sul tappeto dell'amore che la Vergine di Dio svolgeva, invitante dalla terra al cielo. E poiché il tappeto non bastava, ella lanciava il cuore cantando: «Venga il mio diletto nel suo giardino e mangi il frutto dei suoi pomi. Il mio diletto discenda nel suo giardino all'aiuola degli aromi, a pascersi tra i giardini, a cogliere gigli. Io son del mio diletto, e il mio diletto è mio, egli che si pasce fra i gigli». E da lontananze infinite, fra torrenti di luce, veniva una voce, quale orecchio umano non può udire, né gola umana formare, e diceva: Quanto sei bella, amica mia, quanto sei bella. Miele, stillano le tue labbra. Un giardino chiuso tu sei, una fonte sigillata, oh sorella mia sposa. Insieme le due voci si univano per cantare l'eterna verità. L'amore è forte più della morte. Nulla può estinguere o sommergere il nostro amore. E la Vergine trasfigurava così, così, così. Mentre scendeva Gabriele e la richiamava col suo ardere alla terra, le riuniva lo spirito alla carne, perché ella potesse intendere e comprendere la richiesta di colui che l'aveva chiamata sorella, ma che la voleva sposa. Ecco, là avvenne il mistero, e una pudica, la più pudica di tutte le donne, colei che neppure conosceva lo stimolo istintivo della carne, tramortì davanti all'angelo di Dio, perché anche un angelo turba l'umiltà e la verecondia della Vergine, e solo si placò udendolo parlare, e credette, e disse la parola per cui il loro amore divenne carne e vincerà la morte, né nessun'acqua potrà estinguerlo, né malvagità sommergerlo. Gesù si china dolcemente su Maria, che gli è scivolata ai piedi, quasi estatica, nella rievocazione dell'ora lontana, luminosa di una luce speciale che pare le esali dall'anima, e le chiede sommessamente: «Quale la tua risposta, o purissima? A chi ti assicurava che divenendo madre di Dio non avresti perduto la tua perfetta verginità?» E Maria, quasi in sogno, lentamente, sorridendo, con gli occhi dilatati per un pianto felice: «Ecco l'ancella del Signore, si faccia di me secondo la tua parola», e reclina la testa sui ginocchi del figlio, adorando. Gesù la vela col suo manto, nascondendola agli occhi di tutti, e dice: «E fu fatto, e si farà, sino alla fine, sino all'altra, all'altra ancora delle sue trasfigurazioni. Sarà sempre l'ancella di Dio, farà sempre come dirà la parola. Mia madre. Questa è mia madre. Ed è bene che voi cominciate a conoscerla in tutta la sua santa figura. Madre, madre, rialza il tuo viso, diletta, richiama i tuoi devoti alla terra dove per ora siamo», dice, scoprendo Maria dopo qualche tempo, durante il quale non era rumore oltre al ronzio delle api e al chiocchiolio della piccola fonte. Maria alza il viso, molle di pianto, e sussurra: «Perché, figlio, mi hai fatto questo? I segreti del re sono sacri. Ma il re li può svelare quando vuole. Madre, l'ho fatto perché sia compreso il detto di un profeta: una donna chiuderà in sé l'uomo, e l'altro dell'altro profeta: la vergine concepirà e partorirà un figlio. E anche perché essi, che inorridiscono di troppe cose per loro avvilenti del verbo di Dio, abbiano a contrappeso tante altre cose che li confermino nella gioia di essere miei. Così non si scandalizzeranno mai più e conquisteranno anche perciò il cielo. Ora chi deve andare alle case ospitali vada, io resto con le donne Marziam. Domani all'alba siano qui tutti gli uomini che voglio condurvi qui vicino. Poi torneremo a salutare le discepole per poi tornare a Cafarnao, a radunare altri discepoli e inviarli dietro a queste.